Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
La strage del Rapido 904, o strage di Natale, è il nome attribuito a un attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre 1984 nella Grande Galleria dell'Appennino dopo la stazione di Vernio, ai danni del treno Rapido 904 che proveniva da Napoli e diretto a Milano. L'attentato è stato una replica di quello condotto dal terrorismo neofascista nel 1974 ai danni del treno Italicus. È stato indicato dalle commissioni strage come evento antesignano e precursore dell'epoca della guerra di mafia dei primi anni Ottanta del XX secolo. Con una direttiva del 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più coperti da segreto, quindi sono liberamente consultabili. Cari amici di Dark Diaries, benvenuti ad un nuovo episodio, la strage del Rapido 904. Innanzitutto una piccola precisazione. Qui ricordiamo anche i familiari delle vittime. I familiari delle vittime non hanno mai ottenuto alcun risarcimento. La decisione del Viminale è stata contestata dall'Associazione dei familiari delle vittime della strage perché si pone in grave contraddizione con le sentenze di merito a carico degli imputati. Al di là dei motivi specifici, la responsabilità dell'atto è da ascriversi alla mafia siciliana, Cosa Nostra. In questa prospettiva, la strage di Natale sembra preannunciare una stagione successiva che andrà ad abbracciare eventi come le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e gli attentati dell'estate del 1993. L'attentato venne compiuto domenica 23 dicembre 84, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno era trainato da un locomotore ed era pieno di viaggiatori che tornavano a casa o andavano in visita ai parenti per le festività. Sono le ore 19.08, il convoglio viene dilaniato da un'esplosione violenta mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della Galleria dell'Appennino, località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia a portabagagli del corridoio della nona carrozza seconda classe, proprio al centro del convoglio. L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Santa Maria Novella Firenze. Al contrario dell'Italicus, gli attentatori attesero che il veicolo penetrasse nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio, avvenuto a quasi metà della galleria, provocò un violento spostamento d'aria, frantumando tutti i fenestrini e le porte. L'esplosione causò ben 15 morti, 267 feriti e in seguito i morti saliranno a 16 per le conseguenze dei traumi subiti. Venne attivato il freno di emergenza, il treno si fermò a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 dall'ingresso nord. I passeggeri erano molto spaventati e si affancava anche il freddo dell'inverno dell'Appennino. A chiamare i soccorsi fu il controllore Bianconcini Gianclaudio, il quale era il suo ultimo viaggio di servizio. Ferito anch'egli, sopravvisse all'esplosione. Craxi, allora presidente del Consiglio, disse «si è voluto sporcare di sangue il Natale», mentre Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, commentò «cinque stragi abbiamo avuto, tutte lo stesso marchio di infamia e i responsabili non sono ancora stati assicurati alla giustizia». I parenti delle vittime, il popolo italiano, non chiedono, come qualcuno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia. Bianconcini, sebbene ferito da alcune schegge al capo, organizzò tempestivamente i primi soccorsi, con l'aiuto di altri coraggiosi passeggeri. Nonostante il buio, nonostante il freddo, dato che i neon di emergenza in galleria, oltre a non produrre sufficiente luce, avevano poca autonomia. I neon infatti smisero di funzionare dopo poco tempo. All'organizzazione dei soccorsi collaborarono anche il capotreno Masina e il personale, fra cui Vittorio Buccinna, Francesco Bosi. Al personale venne addirittura conferito un encomio solenne e una medaglia d'oro. I soccorsi però avevano difficoltà ad arrivare, in quanto l'esplosione aveva anche danneggiato la linea elettrica. La tratta era rimasta completamente isolata e il fumo bloccava l'ingresso sud, dove erano concentrati inizialmente i soccorsi, che impiegarono oltre un'ora e mezza ad arrivare. I primi veicoli di servizio arrivarono fra le 20:30 e le 21. Nessuno sapeva esattamente cos'era successo, perché nessuno disponeva di un contatto radio con il treno, né di un punto radio con le centrali operative periferiche o con la centrale di Bologna. I soccorritori, sul posto, parlarono di un forte odore di polvere da sparo. Venne impiegata una locomotiva diesel elettrica guidata a vista nel tunnel, che fu la prima cosa usata per agganciare le carrozze di testa che erano rimaste intatte, su cui vennero caricati le persone ferite. Alla spedizione era stato assegnato un solo medico, pensate. L'uso della motrice diesel rese l'aria del tunnel completamente irrespirabile, per cui servì usare anche le bombole d'ossigeno per i passeggeri in attesa dei soccorsi. Le prime cure offerte ai feriti vennero date presso la stazione di San Benedetto, mentre i più gravi vennero immediatamente trasportati all'ospedale maggiore di Bologna da circa 15 ambulanze predisposte esclusivamente per questo compito, che viaggiavano scortate dalla polizia e dai carabinieri. E la società Autostrade mise a disposizione un casello riservato al servizio di emergenza. Le ambulanze che portavano i feriti gravi a Bologna si fecero largo nel traffico cittadino. Per ultimo furono trasportati i morti. Fortunatamente la neve cominciò a cadere solo durante quest'ultima fase. Il piano di emergenza era frutto delle misure predisposte dopo la tremenda strage del 2 agosto 1980. Questa operazione fu la prima sperimentazione del sistema centralizzato di gestione delle emergenze costituito a Bologna. Nonostante queste condizioni ambientali molto avverse, l'opera di soccorso e l'operato dei soccorritori fu veramente ammirevole, tanto che pochi anni dopo il servizio centralizzato di Bologna Soccorso divenne il primo nucleo attivo del servizio di emergenza sanitaria nazionale 118. Ora seguitemi nel racconto di una intricata vicenda processuale. Le indagini iniziarono subito su duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima aveva origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Portava verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana venne avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro del boss mafioso Giuseppe Calò, cui seguiva il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, sodale di Cercola, di due congegni in grado di innescare un'esplosione compatibile a quella utilizzata per la strage. Emersero anche dei rapporti fra Cercola e un tedesco di nome Friedrich Schaudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato. Nell'ottobre 1985 Calò venne incriminato come mandante della strage. Altri 22 ordini di cattura vennero emessi per Missio e la sua banda per reati vari, oltre a strage e porto di esplosivo. Vennero a gala diverse linee di collegamento fra Calò, Cosa Nostra, Camorra, gli ambienti di terrorismo eversivo neofascista, la P2, la banda della Magliana. Rapporti poi chiariti da diversi personaggi vicini a questi ambienti, fra cui Valerio Fioravanti, Massimo Carminati, Walter Sordi. Le deposizioni nel processo spiegavano i legami fra questi e gli ambienti della criminalità ed emersero poi nel maxi processo dell'8 novembre 1985, pensate, di fronte al giudice Giovanni Falcone. Siamo nel 1988, alla vigilia del processo di primo grado. Uno degli imputati, Shaudin, ritenuto l'artificiere, fugge dai domiciliari e trova rifugio nella Repubblica Federale Tedesca. Nel 1993, in un'intervista con Michele Santoro, Shaudin confessa di essere stato aiutato a fuggire all'estero da funzionari dei servizi segreti. Ma torniamo al 1989, 25 febbraio, la Corte d'Assise di Firenze condanna all'ergastolo Calò, cerco di altri imputati legati al clan camorristico Missio, con l'accusa di strage. 28 anni per D'Agostino, 25 per Shaudin e gli altri imputati vengono condannati per il reato di banda armata. Il secondo grado è celebrato davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, con sentenza emessa a marzo del 90. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino ridotta a 22 anni. Misso, Pirozzi, Galeota vengono assolti per strage, ma condannati per detenzione di esplosivo. Shaudin venne assolto per banda armata, ma confermata fu la sua condanna per strage, con pena ridotta a 22 anni. La prima sezione penale della Cassazione, nel 1991, conferma le assoluzioni di Galeota, Misso e Pirozzi. Il sostituto procuratore generale Scopelliti era contrario e mise in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordinò la ripetizione del processo dinanzi ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, a marzo del 92, confermò gli ergastoli di Calò, Cercola, condannò di D'Agostino a 24 anni e Shaudin a 22. Misso venne condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pirozzi furono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeota e Pirozzi, insieme alla moglie Rita e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta, stavano tornando a Napoli. Durante il viaggio incorsero in un agguato, la loro automobile fu speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra. Li seguivano sull'autostrada A1, alle porte di Napoli. Pirozzi e sua moglie riuscirono miracolosamente a uscire vivi da quella che fu una mattanza della Camorra, anche grazie a sopraggiungere di un'auto della stradale, nel senso inverso di marcia, che impedì forse al killer di completare il lavoro. Pirozzi era ferito gravemente, si salvò perché si finse morto nel corso della sparatoria. L'auto usata dagli assassini venne abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e data alle fiamme. Arriviamo così al 92. La quinta sezione della Cassazione conferma la sentenza, riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Da quel processo viene stralciata la posizione di Abbatangelo, deputato MSI. La Camera dei Deputati aveva concesso l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Nel 94, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, viene assolto il parlamentare Missino dal reato di strage, che viene però condannato a 6 anni per avere consegnato dell'esplosivo a Misso nella primavera dell'84. Le famiglie delle vittime fecero ricorso per Cassazione contro questa sentenza, ma persero e dovettero pagare le spese processuali. Cercola si suicidò in carcere a Sulmona nel 2005, soffocandosi coi lacci delle scarpe. Rinvenuto agonizzante all'interno del carcere, morì durante il trasporto in ospedale. Arriviamo così ad aprile 2011. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Riina, un boss mafioso per la strage, precisando che l'uomo è considerato il mandante della strage. Siamo al 25 novembre 2014, si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA di Napoli, il quantitativo utilizzato per la strage del Rapido 904 fu acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo fu usato anche per altri attentati molto noti attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, la strage di Capaci e le stragi del 93 a Roma, Milano-Firenze, nonché i falliti attentati allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo venne sequestrata a Palermo dalla DIA nel 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. La strage del Rapido si inserisce perciò in un disegno strategico di Riina per far apparire l'attentato come un fatto di natura politica e come risposta al maxi processo di Cosa Nostra. Il 15 aprile 2015, però, Riina venne assolto per mancanza di prove. Abbiamo detto che per noi è importante ricordare le vittime e lo faremo. Nel 2006, grazie a un progetto di ricerca promosso dall'associazione fra i familiari delle vittime della strage col patrocinio della Regione Campania, è stato pubblicato un primo volume sulla strage, il successivo iter giudiziario e la memoria dell'evento nella città napoletana. Si tratta del libro di Hoebel e Giampaolo Iannicelli, La strage del treno 904. Ma ricordiamo anche la vita di Federica Tagliatela, una giovane di 12 anni perita nella strage. La ricordiamo attraverso la musica del compositore, giornalista e scrittore Leoncarlo Settimelli, che ha composto una canzone in suo ricordo, Il sogno spezzato di Federica. A te Federica e a tutte le vittime della strage del Rapido 904.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.